Dot Academy, la crescita personale per te e per la tua città. Salve a tutti e benvenuti al quarto incontro della Dot Academy, dove andremo a parlare della vita professionale. Più nello specifico andremo a scoprire quali sono le caratteristiche della nostra personalità e quali quelle del proprio lavoro, per capire e comprendere in maniera semplice, intuitiva, in maniera diciamo immediata, se la nostra personalità in qualche modo matcha con il lavoro che ci siamo scelti e come invece andare a costruire un lavoro più attinente alla nostra personalità. Ma entriamo subito nel vivo. La domanda che vi pongo e che vi poniamo è questa: davvero ci si può autorealizzare in questa vita? Cioè, davvero questa vita può essere a tutti gli effetti un modo e un motivo per autorealizzarsi? Beh, secondo quello che è, la divisione delle aree della nostra vita, potremo dividerle in tre aree, che sono appunto lavoro, famiglia e tempo libero. E dopo vedremo come mai queste aree sono così importanti per la scoperta della propria personalità dominante. Ora, andando più nello specifico rispetto alla propria autorealizzazione, basta pensare, avere in mente questa divisione di quelli che sono i bisogni di base della nostra personalità. Questa è una famosa, stiamo parlando della famosa piramide di Maslow, e pensate che lui divide i bisogni di ogni persona in cinque grandi bisogni. Ci sono appunto i bisogni fisiologici, quelli di respirare, mangiare, fare del sesso, dormire. In generale sono tutti bisogni corporei, al quale abbiamo estremamente bisogno di rispondere se vogliamo rimanere in vita. Poi abbiamo un bisogno di sicurezza. Per noi è importante sapere magari che c'è una legge che ci protegge e che se qualcuno la inganna o cerca di evaderla, c'è qualcuno che lo punirà. Questo va a soddisfare il proprio bisogno di sicurezza. Abbiamo il bisogno di una sicurezza anche per esempio sociale, quindi c'è tutto il discorso dei gruppi, della scelta di un gruppo, della scelta di un partner, che ecco come dire non ci fa sentire soli, tutto anche è un grande bisogno che, al quale va a ricoprire la famiglia. E questi due grandi gruppi, bisogni fisiologici e bisogni di sicurezza, sono appunto chiamati i cosiddetti bisogni primari. Ecco, questi sono bisogni sicuramente fondamentali per fare in modo di far sviluppare, secondo lo psicologo Maslow, altri bisogni più importanti, che sono cosiddetti bisogni sociali, che sono per esempio bisogni di appartenenza. Pensate, tutte le amicizie sono fondate su questo tipo di bisogni, gli affetti familiari, l'intimità sessuale, è tutta connessa al bisogno di avere dei rapporti non solo lontani dalla paura e che ci facciano sentire sicuri, ma proprio bisogni nel quale, proprio relazioni nel quale noi, ci possiamo affidare, possiamo sentire un affetto, ci possiamo sentire vicini in empatia in qualche modo con altre persone. E successivamente c'è il bisogno di stima, ovvero non solo il fatto di avere una buona autostima, e ovviamente quindi anche qui gli altri ricoprono un ruolo fondamentale, perché noi guadagniamo stima verso noi stessi quando gli altri ce la riconoscono, cioè è proprio quando magari alla fine di una relazione un relatore riceve l'applauso che il bisogno di stima viene soddisfatto. È così che può essere il bravo del nostro capo, di un nostro amico, o i complimenti di una persona che noi stimiamo. E quindi il bisogno di stima anche, per esempio, può entrare tutta quell'area dove cerchiamo il rispetto reciproco, Quindi cerchiamo il rispetto da una persona che non infranga o non ci costringa ad andare incontro a quelli che sono i nostri valori. Ecco, creare relazioni di questo tipo ecco, ci dà un senso di va a soddisfare quello che Maslow chiama il bisogno di stima. E questi due grandi bisogni, quello di stima e quello di appartenenza, sono appunto chiamati bisogni sociali. E infine abbiamo, per rispondere alla domanda principale, se possiamo autorealizzarci, abbiamo il grande bisogno di autorealizzazione, che se vogliamo è uno dei principi dell'Academy, è il bisogno che vogliamo andare a soddisfare con questo percorso di crescita personale che vi stiamo proponendo, che fondamentalmente serve a ecco, andare a soddisfare il tuo bisogno di creatività, il tuo bisogno di spontaneità. Il tuo bisogno di vivere in un ambiente dove non ci sono i pregiudizi, dove ti senti accettato, ma tu sei anche il primo che si accetta e dove in qualche modo puoi riscoprire, ecco, magari una morale più grande che ti faccia sentire connesso ad un piano più grande, ad un destino, ad un disegno più grande, in qualunque tuo modo questo lo vuoi chiamare. E questo bisogno di autorealizzazione lo troviamo, per esempio, espresso in maniera diversa in quattro figure che adesso andremo a realizzare, cioè che sono quattro esempi di persone che hanno fatto cose molto, molto, molto diverse, ma comunque tutti e quattro si sono autorealizzati. E ti parlo, per esempio, di persone come John Fitzgerald Kennedy, ti parlo, per esempio, di persone come Madre Teresa di Calcutta, di Gigi Proietti o di Pasteur, che tutti e quattro in diverse situazioni si sono realizzati, cioè sono persone che hanno fatto del loro lavoro un atto creativo, che sono riusciti a utilizzare il loro lavoro per soddisfare un grandissimo bisogno della loro personalità, che è appunto quello di venire fuori, quello di, come diceva Nietzsche, di diventa chi sei. E loro lo hanno fatto impattando su tantissime persone, perché quello che scoprirai attraverso questo percorso di crescita personale è che più tu ti realizzi, più normalmente, automaticamente, inconsciamente, aiuti le persone ad autorealizzarsi. Ecco, ognuno. Ora veniamo a come trovare la propria autorealizzazione nel lavoro. Devi sapere che secondo una semplificazione che in questo momento ti sto facendo, la personalità, cioè le nostre caratteristiche psicologiche, si possono dividere in quattro grandi macrocategorie. Possiamo quindi individuare una personalità rossa, una personalità gialla, una blu e una verde. E andremo appunto a capire quali sono prima le caratteristiche di queste personalità. E poi andremo a vedere più nello specifico come individuare la tua, come scoprire la tua. Andiamo alla personalità rossa. Ovviamente abbiamo diviso ecco, come dire, le caratteristiche in buone o cattive, a seconda dei contesti. Ricordiamo che non vogliamo fare un discorso morale, non c'è il buono, o il cattivo, non c'è il giusto e lo sbagliato, ma ovviamente ci sono delle caratteristiche. Ecco, come dire, che possono essere più utili alla tua autorealizzazione e meno utili. A volte le caratteristiche sono le stesse, ma è quando appunto queste tendono a ripetersi, a non cambiare, a essere immodificabili, che poi arriva sia quella che può essere la difficoltà, il problema, che come scoprirai non dipende dal mondo esterno, ma dipende da te, cioè dipende dalla tua incapacità di cambiare. Ma comunque andiamo alle caratteristiche tra virgolette utili al proprio principio di autorealizzazione di una persona con personalità rossa. Un rosso è una persona ambiziosa, è una persona tenace, è una persona che si impegna, dà il massimo in quello che fa. È sicuramente una persona che è orientata agli obiettivi, ha un focus, e quando ha quel focus, come si dice anche con il toro, no? Vede rosso. Punta a quell'obiettivo senza vedere nient'altro attorno a lui. È un accentratore, una persona che tende ad accentrare molte responsabilità su se stesso ed è competitivo. Qui intendiamo, ecco, come dire, una competizione sana, una competizione che tende a fare in modo che il fatto che ci sono anche gli altri tende a fare in modo che tu dai il massimo. E poi abbiamo delle caratteristiche del rosso, tra virgolette, che però, che sono, come dire, un po' l'altro aspetto della medaglia, l'altra faccia della medaglia, perché possono a tutti gli effetti portare a non soddisfare il tuo bisogno di autorealizzazione, ma magari porta a soddisfare dei tuoi bisogni più non così veri alla tua vera natura. E queste caratteristiche, per esempio, il fatto che il rosso tende molto spesso a ricercare il potere. Tende molto spesso a ricercare quelle situazioni dove è lui che decide. È una persona che quindi ama comandare e ovviamente vede il come spesso il comando però diventa un modo per annichilire anche gli altri, per non valorizzarli, per farli sentire come semplicemente una catena all'interno di un grande ingranaggio e dove chi detta le regole è quello intelligente e chi invece le segue è la solita pecorella. Quindi può cadere in questa caratteristica, è competitivo in maniera tra virgolette non sana, proprio perché potrebbe benissimo fare a meno degli altri quando va a fare una gara, sminuendoli, dicendo, diciamo, ma, avendo in testa, vabbè, ma tanto sono sicuro che vinco io. E questo gli può, ecco, come dire. Poi in questo possono apparire poco sensibili ai sentimenti degli altri e anche instabili, nel senso che tendono molto spesso a passare da picchi magari di gioia, euforia con l'altra persona a appunto a reazioni anche a volte aggressive, sia verbali che fisiche, insomma, tendono a passare molto spesso da un polo all'altro. E queste sono le caratteristiche del rosso. Poi gli esempi che possiamo fare di rossi, come dire, nei fumetti, ovviamente giusto per farci una risata, qui possiamo pensare a Mr. Burns o Paperon dei Paperoni. Sicuramente la personalità rossa è una personalità che pensa molto ai soldi, a come farli, a come guadagnare. Qui per esempio possiamo avere un po' quei miti imprenditoriali dove una persona, qui troviamo per esempio persone molto rosse, sono magari quegli imprenditori con la quinta elementare che però sono riusciti a fare i soldi o che comunque pensano spesso ai soldi, che ecco come dire, li convince nella conversazione se gli parli dell'aspetto economico. Andando avanti, andiamo a parlare dei gialli. Ora, la personalità gialla è una persona tendenzialmente molto preoccupata per gli altri, che è molto in linea e in sintonia con le esigenze degli altri, le riesce molto ad ascoltare, riesce, è una di quelle persone che quando gli parli solitamente non ti interrompono, ma smettono, ecco, di farti parlare per poi intervenire. Questo gli dà una certa sensibilità e un certo proprio altruismo spontaneo. Loro, appunto, godono nel soddisfare le tue esigenze e in un certo senso nel seguire quello che gli dici di fare. Ovviamente l'aspetto negativo di questo ne deriva che possono essere spesso molto accondiscendenti e in questo appunto possono perdere il contatto con quelli che sono i loro reali e primari bisogni e quindi li fa risultare spesso poco ambiziosi. Tendono a seguire la massa in maniera molto semplice e quindi poi alla fine possono in alcuni casi per diventare meri esecutori e questo a volte può provocare in loro anche una grande e forte frustrazione. Anche qua sempre per dare dei riferimenti all'interno dei fumetti, siccome questo è il trend, pensate solo che un giallo può essere per esempio Ned Flanders, che è la classica persona che si dà sempre tanto da fare per gli altri. Oppure Nonna Papera. Andiamo adesso a vedere il blu e sicuramente del blu troviamo il lato divertente, una persona estremamente divertente che pensa a divertirsi, hanno un'estrema fantasia, poi voglio coinvolgere continuamente le persone, sono amichevoli, frizzanti, amano la libertà, sono persone che appunto non sono disposti a rinunciare alla loro libertà per un lavoro, per i soldi, sono tendenzialmente tipi molto creativi, gli piacciono le nuove idee, solitamente producono anche un sacco di idee, poi fanno un po' di difficoltà a concretizzarle. Infatti, un po' le caratteristiche, quelle tra virgolette meno attinenti al bisogno di autorizzazione, è che spesso risultano incontrollabili, risultano discontinui, sono imprecisi, superficiali, un po' inaffidabili, e anche qua amano la libertà, nel senso di quando la libertà si trasforma un po' nella loro zona di comfort e non riescono a uscire da, ecco, la bolla che si sono creati. Per avere un esempio, nei fumetti abbiamo Bart Simpson, che appunto predilige molto più il piacere che il dovere, ma poi quel piacere lo vediamo che tende anche facilmente a trasformarsi in un fancazzismo generale, però quando appunto c'è un problema trova sempre quella soluzione fantasiosa, trova sempre quella soluzione fuori dalle righe, e così anche Paperino all'interno della cinematografia Disney. Andiamo ai Verdi, che è l'ultima personalità che andremo a analizzare oggi. I Verdi sono sicuramente precisi, affidabili, è un classico persona di quelle classiche persone analitiche che ti vuole spiegare il senso, che ti vuole spiegare ecco, il perché agito in un certo modo. E questo li rende degli ottimi gestori, per esempio gestiscono. Sono bravissimi a gestire il personale, quindi sono persone che appunto magari tendono a sviluppare una certa cultura proprio perché vogliono capire le cose, e questo li rende sicuramente ottimi comunicatori, proprio perché hanno approfondito degli argomenti, e questo gli dà una certa chiarezza proprio comunicativa, e tendono a risultare persone stabili, cioè non hanno magari quegli eccessi come magari lo può avere un rosso, e poi quando vedremo la relazione tra i colori ci renderemo conto che a tutti gli effetti questo li può portare ad essere in competizione i verdi con i rossi, cioè a non sopportarsi. Le caratteristiche, quelle invece un po' che vanno contro il principio di autorizzazione dei verdi, è che tendono a vedere spesso il lato negativo della situazione. Tendono ad essere scettici, quindi a non credere a quello che gli dicono, ad essere molto realisti, e spesso non danno fiducia. Tendono a fare tutto loro, tendono ad affidare poco, anche questo li fa risultare poco sensibili, molto egoistici, ovviamente sempre il loro egoismo nascosto dalla loro razionalità, ed estremamente, come dire, analitico. Un esempio di questi di Verdi nei fumetti sono Lisa Simpson, in contrapposizione appunto a Bart, e Topolino. Topolino era sempre la classica persona che ti sapeva risolvere ogni problema, così come spesso vediamo fare ai Verdi. Ora, andiamo così anche per divertirci. Immagino che ti starei rivedendo all'interno di uno di questi colori. Sappi solo che non è come sembra. La realtà non è come sembra, nel senso che quello che tu pensi di te è diverso da quello che sei. Ti faccio un esempio: spesso i rossi dicono di essere gialli, dicono di voler aiutare tutti, dicono di prodigarsi sempre per il prossimo, dicono di fare un sacco di cose per il prossimo, ma in realtà fanno le cose per il prossimo come le dicono loro, e perché pensano di sapere aiutare gli altri meglio di loro. Quindi questo per dirti, farti capire che quello che pensi di te non è quello che sei. E puoi scoprire questo, il tuo colore, in realtà solo all'interno di una community dedicata alla crescita personale. Da solo ogni percorso di crescita personale risulta essere rischioso, pericoloso, perché, come si dice all'interno di un proverbio italiano, te la canti e te la suoni. Quindi parliamo dei rossi. I rossi tendenzialmente amano i gialli perché? Perché i gialli ovviamente fanno quello che gli dicono i rossi. Dicono: no, fai questo, il giallo lo fa. Il rosso sopporta il blu e gli altri rossi, diciamo, li comprende, ecco, come dire, magari se non li comprende appieno, comunque li guarda un po' dall'alto verso il basso, dice: ah, boh, ma sono fatti così. E invece detestano i verdi, detestano la meticolosità e la precisione dei verdi, e soprattutto non capisce perché i verdi sprecano così tanto tempo a pensare invece di agire. Il rosso è una persona d'azione, il verde è una persona di pensiero. Questo è quello che spesso li contraddistingue. Ovviamente, tutti quanti siamo tutti colori, abbiamo uno predominante ed uno secondario e tocca scoprirlo, ecco, scoprirlo attraverso l'autosservazione delle nostre dinamiche sociali e personali. Parliamo dei gialli. Per dirvela in maniera semplice, i gialli amano tutti. Amano tutti proprio perché non riescono a dire no a nessuno, non riescono, spesso nell'aspetto negativo, non riescono a dire quello che non gli piace e quindi poi in apparenza, ecco, la parte più superficiale, vanno un po' d'accordo con tutti quanti. I blu amano in realtà i gialli, blu e rossi, cioè sono di persone, ecco, come dire, molto sociali, sono anche in un certo senso più dei gialli, tendono a divertirsi tantissimo con le altre persone, mentre i gialli subiscono le altre persone. I blu sono degli ottimi gregari, sono bravi a organizzare dei gruppi, però quello che invece non comprendono è i verdi, non comprendono il ragionamento, non comprendono l'eccessiva analisi dei verdi e quindi spesso tendono a confliggerci, anche perché se il blu è molto creativo, il verde in realtà è molto standard. E andiamo ai verdi. I verdi di base amano i gialli un po' come i rossi perché fanno quello che gli dicono di fare. Entrambi, sia i verdi che i rossi, sono tipi che spesso occupano delle posizioni di rilievo, delle posizioni dove sono dei leader di gruppi. Quindi i gialli ovviamente o seguono i verdi o seguono i rossi, ma solitamente seguono. Mentre i verdi li amano proprio perché i gialli sono, spesso si trovano in delle posizioni di esecutori. I verdi sopportano gli altri verdi, perché appunto vedono una logica analitica uguale, simile, e quindi si accordano a quella logica. I verdi non comprendono assolutamente i blu, non comprendono il perché di quella soluzione, non comprendono perché non ragionano attorno alla situazione, ma agiscono neanche in maniera impulsiva, ma in maniera poco logica. Questo è quello che gli dà fastidio ai verdi, mentre i verdi detestano a tutti gli effetti i rossi. Non capiscono la loro impulsività, non capiscono perché fanno e non pensano, e quindi spesso si ritrovano proprio a dare la colpa a loro del perché magari all'interno di un'organizzazione si sono fatti degli errori, magari all'interno di una coppia si è agito in maniera così impulsiva senza confrontarsi con il partner. Ecco, quindi una parola che spesso usano i verdi è quella di confrontarsi, la parola che spesso usano i rossi è quella dell'azione, dell'agire, del fare. Quindi questi sono un po' i rapporti ed ora puoi capire perché. Prima ti ho parlato, ti ho fatto quattro esempi di quattro personalità che si sono autorealizzate. E questi sono, per esempio, John Fitzgerald Kennedy, che era un colore, prova a indovinarlo. Poi abbiamo parlato di Madre Teresa di Calcutta, che anche qua, prova a indovinare che colore era in relazione a quello che faceva. Gigi Proietti. Anche qua provo a indovinare che colore era e come si è autorealizzato. E poi abbiamo Pasteur, anche qui la stessa cosa. Ora, quello che ti dico è che John Fitzgerald Kennedy, che è diventato un grandissimo politico proprio perché era un rosso, era una persona capace di prendere delle decisioni importanti, e gestire e comandare e guidare tantissime persone, milioni per milioni di persone, in situazioni anche molto difficili, cioè lui da un suo ordine poteva anche dipendere il futuro di una guerra, di un paese, dell'economia. Si è preso una responsabilità molto grande e è riuscito a realizzarsi perché questa era in relazione alla sua professione. Poi prendi esempio Madre Teresa di Calcutta, che aveva una personalità gialla. E quindi questa personalità si esprime attraverso l'aiuto degli altri. Quindi lei ha attirato anche milioni e milioni di euro, di quelli che oggi sarebbero euro, per cambiare il mondo. A tutti gli effetti, cambiato il mondo aiutando le persone. Gigi Proietti, che invece a tutti gli effetti era un blu, e quindi il suo divertimento, il suo coinvolgimento, il suo creare relazioni, l'è riuscito a esprimere proprio nel suo ruolo di attore. Invece pensate a Pasteur, che era uno scienziato, che era un medico e quindi passava tanto tempo in laboratorio ad analizzare, ad analizzare, ad analizzare, e esprime proprio quella che è la personalità verde. Ora, La domanda che ti faccio è questo, è che possiamo anche noi essere esente da queste regole ataviche, cioè da queste regole che, da queste leggi che a tutti gli effetti creano e portano a sviluppare la nostra personalità? La risposta è no. Anche noi sottostiamo a queste leggi e quindi, come dire, il punto è che è importante a questo punto andare ad analizzare le tre aree della vita che vi abbiamo mostrato sopra, quindi quella del lavoro, quella della famiglia e quella del tempo libero, per fare in modo di andare a capire come si esprimono le nostre personalità in questi tre diversi lavori, in queste tre diverse aree della vita. Quindi vi faccio innanzitutto questa domanda. Prendete queste tre aree, lavoro, famiglia e tempo libero. Dov'è che si esprime la vostra personalità e non viene assorbita da quella dell'ambiente? La risposta è nel tempo libero, perché a tutti gli effetti sappiate che nel nostro tempo libero, appunto, le persone fanno quello che vogliono. Quindi se per esempio magari una persona nel tempo libero gli piace molto leggere, gli piace molto fare delle analisi, gli piace molto aggiornarsi, vedere documentari, allora probabilmente potrebbe essere una persona verde. Se invece gli piace divertirsi, gli piace andare a fare avventure nuove, esperienze nuove, soprattutto con i gruppi, magari potrebbe essere una blu. Se invece, ecco, magari gli piace fare volontariato, gli piace stare con persone che aiuta, gli piace, ecco, come dire, viversi quell'aiuto reciproco in tanti modi, può essere che sia un giallo. Se invece, ecco, come dire, gli piace l'adrenalina, gli piace, magari, non lo so, degli sport, come dire, molto fisici, o comunque dove c'è uno scontro, magari un particolare programma televisivo, dove, ecco, come dire, le persone confliggono, gli piacciono le situazioni di guerra. Insomma, tutto questo rimanda più magari a una personalità rossa. Analizza un attimo il tuo tempo libero e troverai un altro spunto su qual è il tuo tipo di personalità. Ora, sappi che la cosa più importante, il motivo più importante perché ti abbiamo parlato di queste quattro personalità è perché se il tuo lavoro non risuona con la tua personalità, con la tua vera personalità, questo ti porterà solo frustrazione, a prescindere da quanto guadagni e quanto successo ottenuto. Cioè, basta che consideri che ci sono delle persone come Kurt Cobain che si sono uccise nonostante abbiano fatto successo e abbiano fatto un sacco di soldi. Perché questo succede quando la tua personalità non è allineata a tutti gli effetti con la professione che hai. E quindi questo è estremamente importante, capire qual è il tuo tipo di personalità e associarlo al tuo lavoro, proprio per evitare la frustrazione, che la frustrazione e lo stress portano a un sistema psicofisico molto debole, più aperto alle malattie, sicuramente a tutti gli effetti meno longevo. Quindi è importantissimo che capisci che porti avanti questo principio. Quindi, molti coniugi, per esempio, non vanno d'accordo per i loro colori, perché proprio non si capiscono. Uno, non conoscono questa teoria. Due, tendono a guardare l'altro come dal loro punto di vista e non si aprono, ecco, come dire, ad altre personalità. Quindi sappi che l'hobby è l'unica area in cui la nostra personalità, la nostra vera personalità, in qualche modo esprime se stessa. Quindi, per realizzarsi professionalmente, adesso cosa serve fare? In primis, proviamo a fare un gioco. Proviamo a scoprire la nostra personalità e quella degli altri e come farlo. Allora, la prima cosa per la quale devi prendere tempo, e se vuoi stoppare anche questo podcast, è capire che lavoro fai e cosa ti piace più del tuo lavoro. Quello sicuramente è un indizio fondamentale rispetto alla tua personalità. Che cosa ti piace fare del tuo lavoro? Cosa ti piace fare di più? Cosa ti fa vibrare? Cosa ti fa emozionare? Cosa ti fa sentire, ecco, come dire, a tuo agio del tuo lavoro? E poi cosa ti piace di meno? Spesso è difficile dire cosa ci piace, ma è meno difficile, invece il che cosa ti piace. Che cosa proprio non ti piace, che cosa proprio ti respinge. E poi, ecco, come dire, quest'altra domanda è: cosa fai nel tuo tempo libero e cosa ti piace di più di ciò che fai, di nel tuo tempo libero, quindi come dire, quello che fai, qual è la cosa, non so, magari ti piace andare da solo in montagna a fare le scampagnate, oppure magari ti piace, ecco, come dire, leggere insieme i libri condivisi con, come dire, altre persone, oppure ti piace, non lo so, andare al cinema, a vedere dei particolari tipi di film. Cerca di essere anche molto specifico, non solo nel tuo hobby, ma proprio cosa ti piace di fare, cosa ti piace fare all'interno del tuo hobby, perché è lì che risiede, ecco, come dire, il colore della tua personalità. E ora che hai in qualche modo ti sei avvicinato a quello che è il tuo colore dominante, cosa si puoi fare? Puoi cercare delle sfumature e cercare di capire quale attività fare nella vita, che comincia a chiamarle attività, perché a questo punto non sarà più un lavoro, sarà un'attività a tutti gli effetti, che è coerente con la tua personalità, quindi la farai in maniera molto più spontanea, molto più vera, molto più sincera e senza che te ne accorgerai sarà molto più produttiva, aiuterà molte più persone proprio perché aiuterà la persona più importante che sei tu, quella è la persona più importante da andare ad aiutare. E quindi scrivi le caratteristiche della tua attività o quale può essere un'attività che conosci e che può sposarsi a lungo termine con il tuo colore. Di nuovo, questo è un podcast che cerca di attirare le persone alla crescita personale, c'è una community, se hai delle domande su questo, scrivici ai contatti che troverai. E che troverai in descrizione per, ecco, come dire, approfondire questo discorso e scoprire come l'Academy porta le persone alla scoperta del proprio colore dominante. E per farti capire e per chiudere questo podcast, sappi che per quanto ci riguarda, facciamo quello che ci facciamo, che facciamo perché si possono guadagnare un sacco di soldi, perché aiutiamo le persone a stare bene e a guadagnare. Perché ci divertiamo viaggiando e conoscendo sempre gente nuova e tutto questo ha molto, molto, molto senso. Ecco, in questo modo ti ho spiegato, ho parlato a quattro personalità diverse, magari alcuni e lascio scoprire a te ognuna di queste conclusioni finali a quale personalità ha parlato. Questa è Dot Academy, il podcast di crescita personale per te e per la tua città. Abbiamo parlato di vita professionale e ti invito a scoprire il tuo colore e se hai dei problemi, contattaci.